Questa mattina, nella grazia del Signore e con la guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi alcuni pensieri sulla parola di Dio che ho meditato, che il Signore mi ha dato in questi ultimi giorni. Il titolo di questi pensieri è questo: Battezzati in Cristo Gesù. E mentre pensavo a queste cose, mi tornavano in mente i momenti, siccome questa mattina è un giorno particolare, i momenti in cui io ho dato la mia testimonianza di fede. Era un luogo diverso, e dove sono stato battezzato? Un luogo diverso, c'era una piscina piuttosto che una vasca, ma questo non è fondamentale. E ripensavo, meditando su queste cose, a quello che è nella scrittura, quello che possiamo trovare nella scrittura in quanto al significato di questo simbolo del battesimo, dell'essere immersi. Ed è meraviglioso il fatto che quest'oggi vedremo questa sorella, Simona, che dopo aver dato la sua testimonianza di fede, la sua testimonianza nel Signore, verrà immersa in queste acque. E quello che mi veniva da pensare era proprio questo: ma che cosa vuol dire per te, Alessio, vedere, assistere a questo evento glorioso? Che cosa vuol dire per te, Alessio, vedere questa cosa nella tua vita? Qual è il significato di questa cosa? Perché noi che siamo umani abbiamo la tendenza ad acquisire delle abitudini, a dare qualcosa come per scontato o per certo, senza fare troppo caso a quello che vediamo o a quello che facciamo. In realtà questa immersione, questo battesimo è qualcosa di glorioso, che rappresenta qualcosa di ancora più glorioso del nostro, che l'opera che il Signore Gesù ha fatto per noi, e lo vedremo nel corso della meditazione. Ci sono qualcosa che viene rappresentato a livello visivo che dà una testimonianza meravigliosa in ambito spirituale, che è qualcosa di stupefacente. Allora ho guardato alcuni punti sempre per rispondere a domande che il mio cuore si è fatto di fronte a questo evento e di fronte alla parola di Dio. Allora il primo punto che ho incontrato durante questa meditazione è questo: il battesimo, un comandamento di Gesù. Se noi leggiamo, innanzitutto, volevo prima permettere una cosa, l'ho già detto, però il termine battezzare proviene dal verbo greco che è baptizo, che significa immersione, immergere, sommergere. Quindi quando noi leggiamo, e vedremo che non tanto per spiegare il greco che io non conosco, ma vedremo che questo concetto è importante per quello che vedremo dopo. Cioè quando noi leggiamo battesimo nella parola di Dio, dobbiamo pensare a un'immersione, che può essere sia fisica, come vedremo dopo, ma soprattutto la cosa meravigliosa che vedremo quest'oggi e rivedremo quest'oggi, che questa è un'immersione spirituale in Cristo. Allora, se noi leggiamo nella parola del Signore, in Matteo al capitolo 28, versetto 18, è scritto, Matteo 28, 18, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, e Marco aggiunge anche, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Allora, in questo passaggio, Gesù, risuscitato, rivela qualcosa di assolutamente stupefacente e meraviglioso ai suoi discepoli, che è questo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E questo è una rivelazione per il nostro cuore veramente stupefacente, se riusciamo solo a comprendere in piccola parte quello che vuole dire. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. È meraviglioso, perché questa potestà è stata data al nostro Signore Gesù, nel quale, come vedremo, noi siamo battezzati, cioè immersi in Cristo Gesù. E quindi, meditando su questa cosa, solo meditando su questa cosa, solo comprendendo, provando per lo Spirito di Dio a comprendere la profondità di questo passaggio, c'è il versetto successivo: andate dunque. C'è un dunque. Cioè, il versetto che viene dopo è successivo al versetto precedente. Andate dunque per la potestà che mi è stata data nei cieli e sulla terra. A fare cosa? Ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Quindi, similmente alla cena del Signore, che possiamo trovare in Luca 22 o nel passo che leggeremo questo pomeriggio, in Prima Corinzi 11, similmente quindi alla cena del Signore, cioè a rompere il pane e a bere del calice, il battesimo, l'immersione, è un comandamento del Signore Gesù. Ogni potestà mi è stata data, andate dunque. Questo è un comandamento del Signore Gesù. D'altra parte sappiamo che lo stesso Gesù fu battezzato per mano di Giovanni il Battista. E questo è meraviglioso, se possiamo pensare che questo battezzateli vuol dire proprio immergeteli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Qui c'è il Dio, l'Iddio uno e trino, in questa unità meravigliosa, meravigliosa, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi oggi, piacendo al Signore, vedremo proprio questa cosa. E la vedremo perché? Perché questo è un comandamento del Signore Gesù. Ma non è tutto qui. Ci sono altre cose. Un altro punto è il seguente. Cosa deve precedere un reale battesimo secondo la parola? Perché oggi udremo una testimonianza. Per cui, cosa deve precedere un reale battesimo secondo la parola di Dio? Se leggiamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, poco dopo la Pentecoste, la parola di Dio, qui è l'Apostolo Pietro che sta parlando, la parola di Dio ci dà una risposta veramente meravigliosa a questa domanda. Nella parola di Dio ci sono tutte le risposte. E la parola di Dio risponde a questa domanda nel modo seguente. Se possiamo andare insieme, per favore, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2. Quindi Atti 2, versetto 36. Atti 2, versetto 36. Vediamo cosa ci dice la parola di Dio. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Mi piace molto questo versetto 37. È stato per me un motivo di meditazione e di scotimento interiore davanti a questo passaggio della parola di Dio che dice: or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. È meraviglioso che di fronte alla parola di Dio, di fronte alla predicazione di Pietro, di questo messaggio meraviglioso, che è questo in sostanza riassunto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questo era il messaggio che trovate in Atti 2 versetto 21, che viene predicato da Pietro. Questi uomini vennero compunti nel cuore. Che cosa vuol dire compunti? Compunti vuol dire rattristati, sentirono dentro di sé, dentro di loro, qualcosa che si muoveva, scossi dalla parola del Signore, perché la parola del Signore noi sappiamo che è una spada affilata che va a cercare quello che anche forse noi a volte non conosciamo, perché è nel nostro profondo. E questo era ciò che accadde in quel giorno, quando la parola ci dice: or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. E la loro risposta, la loro domanda in risposta a questo loro movimento provocato dalla parola di Dio è questa: fratelli, che dobbiamo fare? Fratelli, che dobbiamo fare? Questa è una cosa innata in noi. Quando, già da quando siamo fanciulli, che veniamo presi in fallo, o ci rattristiamo, o qualcuno ci fa notare qualcosa, la prima reazione che noi abbiamo è proprio questa: cosa posso fare per rimediare? Cosa posso fare? Perché in noi è nato il fare. In noi è nato il fare qualcosa per rimediare. E allora questa risposta in forma interrogativa è un qualcosa che potrebbe venire fuori da tutti i nostri cuori. e anche nel mio cuore, come vi testimonierò più avanti, venne fuori un giorno questa domanda: fratelli, cosa dobbiamo fare? E la risposta di Pietro è una risposta meravigliosa, perché la prima parola che Pietro dice nel versetto 38, e Pietro disse a loro: ravvedetevi. Questa è la prima parola che troviamo in questo versetto. Pietro disse loro: ravvedetevi. È molto importante investigare, a parer mio, sulla profondità di questa parola, il ravvedimento. Il ravvedimento ci parla di pentimento, ci parla di cambiare rotta, quindi ci parla di conversione, ci parla di molte cose questa parola, ma vedremo ancora più avanti che ci parla anche di confessione e ci parla anche di fede, ma questo lo vedremo più avanti. È meraviglioso come in questa parola, ravvedetevi, ci siano racchiuse delle verità meravigliose. E quello che è necessario, quindi, quello che io meditavo di fronte a questa parola, che è necessario muoversi da una condizione di compunzione di cuore ad un'altra condizione di ravvedimento. Perché delle tristezze nella nostra vita, dei momenti difficili, ce ne sono molti, ma noi possiamo permanere, restare, e gloria al Signore perché questa mattina anche ci veniva ricordato dal fratello, possiamo restare nelle nostre tristezze, possiamo restare nei nostri pensieri, oppure muoversi verso un altro stato, che è quello del ravvedimento e che è quello della presenza di Dio, la presenza di Cristo nei nostri cuori. E questo concetto che viene chiamato tristezza, che mena al ravvedimento, della parola di Dio, credo che lo spieghi molto meglio di come lo potrei spiegare io l'apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al versetto 7, al capitolo 7 versetto 9, dove è scritto: ora mi rallegro non perché siete stati contristati, perché essere contristati di sé non porta assolutamente da nessuna parte, ma perché siete stati contristati al ravvedimento, poiché siete stati contristati secondo il Dio. Guardate che meraviglia, la contrizione al ravvedimento è la contrizione secondo il Dio. Onde non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena alla salvezza, cioè che porta, che conduce alla salvezza, e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo, cioè quella che ci fa permanere in noi stessi, non è che non abbia non conduca da nessuna parte, ma bensì, purtroppo, produce la morte. Allora, lo stesso Pietro ci dice che, come ho già detto, non è in sé la contrizione la cosa importante. Certo, è importante che noi valutiamo il fatto che la parola di Dio ha toccato il nostro cuore, ma non è certo la tristezza quello che vuole mettere nei nostri cuori il Signore, perlomeno non solo, ma lo vedremo successivamente. Allora, perché è la tristezza secondo Dio che ci fa invocare il nome del Signore Gesù. È questa tristezza che poi, come vedremo, viene portata dalla fede nella parola di Dio, che ci fa invocare il Signore Gesù. Infatti la parola dice: ravvedetevi e... di conseguenza, ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato, cioè immerso, ricordate, nel nome di Gesù Cristo. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato, cioè immerso nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei peccati e per ricevere il dono dello Spirito Santo. E questo è un messaggio veramente meraviglioso, è un percorso meraviglioso. Qui, come vedremo, non passa molto tempo che dal quale alcuni accolsero veramente questo invito dell'apostolo Pietro, per quindi invito della parola del Signore. Abbiamo parlato di compunzione e abbiamo parlato di queste cose che sono dentro al ravvedimento: il pentimento, la conversione, l'invocare il Signore Gesù. Ma manca una cosa come dicevo prima, che rappresenta, secondo quello che ha dato il Signore a me in questa meditazione, la leva necessaria che ci permette di passare dalla compunzione al vero ravvedimento. Perché ci potremmo pentire di quello che abbiamo fatto. Mi sono pentito, cercherò di fare meglio. Mi sono ravveduto, farò altre cose. Cercherò di fare bene, di fare i fioretti, di fare tutte queste cose che noi pensiamo di poter fare nella nostra vita. In realtà quello che manca è un altro passaggio che non prende niente di tutte queste cose. E guardate che meraviglia che ci dice il Signore. E questo quello che manca, e lo leggeremo nella parola, è la fede nella parola di Dio. La fede nella parola di Dio, come fecero questi uomini. Atti 2,39, poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che sono lontani. Quindi guardate come questa promessa si distende e giunge fino ai giorni nostri, perché la promessa era anche per noi. L'opera del Signore Gesù si estende al di fuori del tempo e dello spazio, ed è qualcosa di meraviglioso. Per quanti il Signore Dio ne chiamerà, mediante la sua parola, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. Accettare la parola di Dio. Ecco quello che manca nella nostra vita o nella vita di coloro che forse in mezzo a noi, come fu per me un tempo, essere in un momento di compunzione, in un momento di tristezza, quando la parola ci rivela chi realmente siamo, perché solo nella parola di Dio troveremo chi realmente noi siamo. Il Signore Gesù è stato ricordato, mi sembra questa mattina, è venuto per i malati, non è venuto per i giusti, ma è venuto per coloro che sono peccatori e hanno bisogno di ravvedimento. Quindi è necessario che questa parola, come fece con me un tempo, ci riveli chi realmente siamo, perché io prima di leggere questa parola non sapevo di essere malato, perché la mia malattia sì si sfociava in tanti atteggiamenti, ma non sapevo che questa mia malattia era una malattia molto più incurabile di tutte le altre malattie del corpo, che sicuramente mi avrebbe condotto a morte, perché il dottore che può curare questa mattina, come veniva ricordato, che può curare, è un dottore meraviglioso con la D maiuscola, ed è il nostro Signore. E qui questi fratelli, che fratelli probabilmente di sangue, di carne, di Pietro, il fatto che erano giudei probabilmente, dicono: che dobbiamo fare? Ancora questa domanda, che dobbiamo fare? La risposta è accettare la parola di Dio. La Bibbia ce lo dice, e di fronte a questi passaggi non si può rimanere come se non avessimo avuto una risposta da parte di Dio, perché la Bibbia risponde. La Bibbia risponde, cosa dobbiamo fare? Accettare la parola di Dio. E qual era la predicazione di questa parola? Che c'è un solo nome che è stato dato per il quale gli uomini abbiano da essere salvati, ed è quello di Gesù Cristo. Questa predicazione, questa parola del Signore Gesù è scritta in tutta la Scrittura, e non si può dire di non averla vista, non si può dire di non averla udita. Accettare la parola di Dio, accettare la parola che ci rivela chi noi siamo, ma ancor di più accettare la parola che ci dice: per te peccatore io ho dato il mio giusto, io ho dato il mio figliuolo. Ascoltatelo, dice in un passaggio, ascoltate il mio figliuolo che vi chiama a me. Che meraviglia. Ancora questa mattina ci è stato ricordato: nessuno può venire al Padre, cioè può andare al Padre, se non per mezzo di Gesù Cristo. Questo vale per la salvezza dell'anima nostra, ma vale a 360 gradi per tutta la nostra vita. Ed è bello vedere che poco dopo, non passò molto tempo, quelli che accettarono la parola, quelli che accettarono questa rivelazione che il Signore Gesù ci ha dato nella sua parola, furono immersi, furono battezzati. E questa è anche la mia esperienza personale. C'è stato un momento abbastanza lungo nella mia vita per passare da questo stato di compunzione, di questo stato di tristezza nel mio cuore, quando io ero un bestemmiatore, un infame, ero uno che derideva il Signore, ero uno che odiava, ero una persona, ero un razzista, ero di tutto. E davanti alla parola di Dio, questa parola mi testimoniava di questo mio stato che era in profonda disarmonia con quello che era il piano di Dio per la sua creatura. Egli ci ha fatto con amore ed aveva un piano meraviglioso per noi. Eppure è passato un tempo in cui queste cose mi schiacciavano, mi addoloravano, mi tenevano giù, fin tanto che il Signore nella sua grazia mi ha mostrato che c'era modo di muoversi da quello stato, e quel muoversi avrebbe avuto un significato eterno. C'era un modo per muoversi da quello stato di compunzione, e l'unico modo che il Signore ha previsto è quello nella fede nel suo figliuolo, perché un giusto ha pagato per me che sono un empio. Quindi la veste bianca che il Signore ci ha dato di giustizia è una veste che non ci siamo guadagnati, ma ce l'ha guadagnata l'opera del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. È per quello che ancora questa mattina il mio cuore ha goduto nel dare gloria a colui che ci ha salvati e ancora di più ci conduce, come vedremo poco più avanti. Quindi, e così ci sono altri passaggi che vedo che è un po' tardi, per cui non li leggerò tutti, ma ci sono altri passaggi che mostrano questa necessità e questa conseguenza del battesimo. Questa conseguenza del battesimo all'opera che il Signore Gesù, all'opera che Dio ha compiuto nella nostra vita. Se no non ci potrebbe essere testimonianza. Di che cosa testimonieremo se non dell'opera del Signore Gesù? Non testimonieremo proprio di un bel niente. Ma quello che fa gloriosa una testimonianza è vedere questa sorella qui oggi, è proprio perché, e ce lo racconterà, l'opera di Dio nella sua vita. L'opera di Dio nella sua vita. E ancora, come uno dei passi più belli di questo è quando col fatto che il Signore Gesù, che perdona i peccati, che ci lava dai peccati, e non in sé l'opera del battesimo, è quella di Anania e l'Apostolo Paolo, che l'Apostolo Paolo stesso tramanda e racconta quando dice: ed ora che indugi, levati e sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, come? Invocando il suo nome. La parola di Dio risponde. La parola di Dio risponde. Lavato dei tuoi peccati, come? Invocando il suo nome. La parola di Dio è piena di risposte meravigliose. Non c'è battesimo se non c'è un vero ravvedimento. Non c'è, e vedremo dopo che anche a livello spirituale non può essere, perché non c'è immersione nella morte di Cristo se non c'è un vero ravvedimento e se non si è invocato il nome del Signore Gesù. Perché è Lui, non siamo noi. Non c'è un battesimo se non c'è vero ravvedimento e se non c'è la fede nel Signore Gesù Cristo. Quindi il battesimo, dicono ovvietà, ma il battesimo è per i credenti. Il battesimo è per i credenti, per coloro che hanno creduto, confessato e invocato il nome di Gesù Cristo. Forse è un'ovvietà, però riflettiamo in profondità su questa cosa, perché se non c'è l'invocazione nella nostra vita del nome del Signor Gesù, non c'è battesimo. Ma altresì, se c'è quest'opera, se si è invocato veramente il nome del Signor Gesù nella nostra vita, come fece l'Apostolo Paolo, come fecero questi uomini accettando la parola di Dio, c'è il battesimo. Ma vedremo ancora di più, c'è ancora qualcosa che in più che il Signore Gesù ci ha donato. E l'ultimo punto che cercherò di tagliare, perché ho visto che siamo... No, posso andare? Ok. E l'ultimo punto che volevo vedere con voi questa mattina è questo qua. Battezzati, cioè immersi, in Cristo. Che era anche il titolo del messaggio, ma è anche, secondo me, la forma più profonda della nostra comunione con il nostro Salvatore. E questo, andiamo insieme, fratelli e sorelle, nella Epistola ai Romani, che stamattina veniva citata. Andiamo in Romani al capitolo 6, Romani capitolo 6, dal versetto 3. Romani capitolo 6 dice: o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E questo passaggio c'ha diversi punti su cui mi sono soffermato, e secondo me ci sono sicuramente altre rivelazioni disponibili per chi vuole investigare la parola di Dio con onestà. Il primo è questo: siamo stati battezzati in Cristo. E questo è quello che stamattina mi faceva rallegrare, che mi ha fatto aprire la mia bocca per lodare il Signore durante l'adorazione, proprio che noi siamo stati battezzati. Vi ricordate quello che ho detto all'inizio? Siamo stati immersi in Cristo Gesù. E questo è la fonte della nostra gioia, e non solo della nostra vita, e non solo della nostra salvezza, e non solo della nostra santificazione, e non solo e della nostra redenzione, col fatto che noi siamo stati immersi in Cristo Gesù. E quindi siamo in Cristo. Guardate quante volte la parola di Dio viene portato avanti a ragion veduta da coloro che il Signore ha unto per scrivere questi passaggi, questa rivelazione, che noi siamo in Cristo. E questa è una grande rivelazione: siamo stati immersi in Cristo. Ma che gioia, ma che allegrezza, ma che bellezza credere. Anche questo fa parte di accettare la parola di Dio, come prima per il ravvedimento e per la salvezza. Anche questo, fratelli, noi che siamo in cammino con il Signore da pochi o molti anni, deve essere una verità che ci guida nella nostra vita: battezzati in Cristo. Anche i Galati: siete stati battezzati in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo. E questo ci rivela ancora il fatto che, col fatto che noi siamo rivestiti di Cristo, il Padre non vede la nostra giustizia, grazie a Dio, perché di giusto in noi non c'è niente, ma vede la giustizia del suo figliuolo. Vede la giustizia, vede una mano forata, vede l'opera del Signore Gesù crocifisso per pagare per noi. Ed è stupefacente che in questa verità ci sia espresso in maniera meravigliosa anche quello che diceva il Signore Gesù nella preghiera del sacerdotale al capitolo 17, quando dice: e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Siamo stati immersi in Cristo, abbiamo la sua gloria, affinché siano uno come noi siamo uno. Qui sta parlando col Padre, il Signore: io in loro e tu in me, io in loro e tu in me, immersi nel nostro meraviglioso Signore. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dato. A che meraviglia questa, l'adempimento di questa parola. E Paolo ce la ricorda in Romani: chi è sommerso in Cristo sarà dov'è il suo Salvatore. Questa è una grande verità: chi è sommerso, chi è in Cristo, sarà dov'è il suo Salvatore. Che meraviglia. E questo è anche il significato simbolico di quello che è il battesimo. Quando la parola del Signore dice: siete stati battezzati, immersi nella sua morte, siamo dunque stati seppelliti mediante il battesimo nella sua morte. Questo è il significato simbolico di quello che vedremo quest'oggi, ma non deve rimanere nella nostra vita semplicemente un significato simbolico, ma rappresentazione bensì di una realtà spirituale molto più alta. Quello che abbiamo detto fino adesso è rappresentato da questo. E la cosa meravigliosa è che la sorella verrà immersa, andrà sotto il pelo dell'acqua, andando, che simboleggia il fatto che noi siamo resi partecipi della morte del Signore Gesù, essendo stati battezzati, cioè sommersi in Cristo. Ma la cosa ancora meravigliosa è che Simona non rimarrà lì sotto ad affogare. E sapete perché? Chiedetevelo perché. Perché il Signore è risorto. È quella la grande rivelazione dell'uscita di quella vasca: il Signore è risorto. Altrimenti noi tutti saremmo rimasti nella morte, perché se non c'era il giusto a trionfare sulla morte, a trionfare sul peccato, a risorgere, quella non sarebbe mai stato effettivo per noi, e noi tutti saremmo rimasti sottoterra, morti, e ancora peggio la risurrezione, come vedremo, saremo stati vittima della morte seconda, che è molto peggio della morte del corpo. Quindi questo fatto è meraviglioso. Pensateci mentre pensiamoci, perché anch'io devo pensarci ancora e ancora e ancora, del messaggio meraviglioso che porta questa giornata nell'uscire da sotto le acque. Che meraviglia, fratelli, esultiamo per l'opera del Signore Gesù, esultiamo per quest'opera meravigliosa. Mi piaceva oggi mentre il fratello diceva come piccoli fanciulli, perché mi venivano in mente quei piccoli bambini che quando sono emozionati cominciano a scossare tutti e ridono. Ma che meraviglia! Perché la gioia, l'emozione, non riescono a trattenere l'emozione che è in quel loro corpicino, perché sono emozionati, hanno visto qualcosa di meraviglioso. È così, è per questo, per questa gloria che Davide poteva saltare davanti all'arca di Dio. E quel saltare e quel giubilare era santo agli occhi di Dio, perché era prodotto dal suo cuore, da un cuore che realmente si era abbandonato, aveva creduto a questo Dio. Che meraviglia. E quindi, volevo dire altre cose, ma non importa. Quello che volevo dire, per concludere, è che questo ci parla e ci dice molte cose. La parola di Dio parla attraverso la scrittura, ma parla anche attraverso, come parla attraverso la cena del Signore, nel spezzare il pane e nel bere del calice. Questa mattina ci vuole ancora parlare mediante questa immersione e mediante la risurrezione del Signore Gesù. E quindi questa risurrezione sia a livello spirituale, perché noi possiamo leggere camminare in novità di vita, non la faccio lunga, camminare in novità di vita. E cosa vuol dire camminare in novità di vita? Vuol dire la risposta alla domanda di Nicodemo, quando gli dice: in realtà io ti dico solo una cosa, che tu bisogna che nasca dall'alto. Ma come può un uomo tornare nel seno della propria madre? Che risposta meravigliosa ha creato il Signore. Lascia stare. In realtà ti dico che tu devi nascere dall'alto. Una nuova vita spirituale. E questa si ha in Cristo. Perché le cose vecchie sono passate. Come dice la parola in Corinzi. Ecco, sono divenute nuove. E quella uscita, quella risurrezione del Signore Gesù ci permette di pensare anche a livello spirituale che per noi, già da oggi, in Cristo, per mezzo dello Spirito di Dio, la nostra vita è nuova e possiamo camminare in novità di vita, perché quello che la nostra mente non può capire, ma il Signore glielo spiegò piuttosto nettamente, lascia stare. In realtà ti dico che bisogna che tu nasci dall'alto. E in più ci parla di un'altra cosa, oltre che la risurrezione, la nuova vita in Cristo, dell'ultima, è quella della, non l'ultima nel senso che non parli di altro, ma l'ultima che vedremo questa mattina. Una risurrezione simile alla sua del corpo, che per la grazia di Dio, chi ha fede, chi ha riposto la sua speranza in Cristo, avrà. Tutti risusciteranno, dice la parola, ma non tutti risusciteranno alla gloria del Signore. Leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 51, ecco io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. Guardate che parola, la morte è stata sommersa nella vittoria. È uno dei passaggi più meravigliosi. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato. E siamo d'accordo, perché Romani 6,23 dice che il salario del peccato è la morte. E la forza del peccato è la legge. Cioè la parola del Signore ci testimonia che noi non possiamo adempiere a quella che è la legge perfetta e santa di Dio. Ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore, Gesù Cristo. Quindi parliamo di risurrezione, parliamo di vittoria, parliamo di tutte queste cose per mezzo di un solo nome che può essere invocato sotto questo cielo, anche quest'oggi, ed è il nome del Signore Gesù. Allora questo battesimo ci parla di un comandamento del Signore Gesù, con l'autorità che gli è stata data. Ogni autorità mi è stata data, nei cieli e sulla terra. Ci parla di pentimento, ci parla di confessione di peccato, ci parla di ravvedimento e ci parla dell'invocare l'unico nome che è stato dato per essere salvati, quello del Signore Gesù. Ci parla del fatto che il Cristo è morto sotto l'acqua, sotto terra, rappresentato da questo simbolo. Cristo è morto, ma ancora di più ci parla che il nostro Salvatore è risuscitato e quando Simone uscirà dall'acqua testimonierà anche di questo. Che meraviglia! Ci parla di una risurrezione, di una novità di vita. Ricordate quando abbiamo letto Atti 2, 36, 37, che abbiamo detto e vi sarà dato e vi sarà fatto il dono dello Spirito Santo, vi sarà donato lo Spirito Santo. Ci parla di una novità di vita e ci parla di una risurrezione gloriosa con Cristo nell'ultimo giorno. E questo è quanto. Io penso che ci sia per me e per noi tutti motivi da parte di Dio di riflettere ancora questa mattina su quello che vedremo e ancora di più di gioire, perché quest'oggi abbiamo un'anima che è stata, che ha dato la propria vita al Signore, che ha invocato il suo nome, e credo che ce lo racconterà tra poco, per essere salvata, e ha la certezza, non per una presunzione sua particolare, ma ha la certezza in quanto è in Cristo, è stata battezzata e verrà battezzata in Cristo, di essere con Lui, di essere stata immersa in Lui e ancora di più di essere con Lui per l'eternità dall'ultimo giorno. E questo è meraviglioso, questi sono i motivi di gioia e di gaudio che sono nel mio cuore e nei nostri cuori, alla gloria dell'unico Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.